Volevo chiederti alcune domande che molti fratelli si chiedono, però leggo solo un messaggio da una sorella, che è una sorella qui in queste zone di Sud America. E lei fra poco riceverà in visita suoi genitori
Sua
dall'Italia,
famiglia.
sua famiglia, che vengono per un viaggio di evangelizzazione. Dicono: non siamo turisti, veniamo per evangelizzare.
Non veniamo a fare i
No.
turisti. Gloria a Dio.
E questa sorellina si chiede: allora, se io andrò a evangelizzare con loro, come si fa? Dice lei: non ho la minima idea di come sia un viaggio di evangelizzazione. Chiedo a voi, che invece siete esperti,
Insomma, stiamo imparando.
come si organizza un viaggio di evangelizzazione? Come funziona? Prego e il Signore mi dice le città dove andare e i posti nelle città dove evangelizzare? Devo chiedere a Gesù città per città? Mi devo fare un programma di viaggio? In più, mentre evangelizziamo, dovremmo anche vedere degli eventuali posti di rifugio. Help, please.
Anche traduce anche in inglese,
Anche
help.
in inglese me lo dice.
Come si
Aiutami.
fa a
E
non rispondere a una pecorella così dolce?
poi lo so che tanti fratelli si chiedono la stessa cosa, ma come si fa? Come funziona? Devo chiedere, devo prendere la mappa e ogni città chiedere a Gesù, e poi dentro quella città, quale posto devo andare? Come si fa?
Adesso condivido una testimonianza che non è perché voi dovete farlo, però la maniera che tu me la presenti, Angela, è più o meno così come certi fratelli vorrebbero fare. In Russia, ai tempi dei sovietici, io ho conosciuto un missionario che lavorava in Russia, andava e veniva, era un americano che andava e veniva dall'Italia, e lui ha ricevuto una spinta dello Spirito Santo e è andato a Mosca. E sotto il comunismo, ho detto, arrivavo lì, quando arrivavamo alla frontiera russa, lì arrivavamo con la macchina, l'ha detto, e siccome ero americano, controllavano che non era una 007 così, no? E allora dice, arrivavo lì e arrivava una squadra di 8 meccanici in tuta da meccanico. Questo è il controllo alla frontiera. Mi smontavano tutta la macchina, guardavano dentro le gomme, dentro il serbatoio del diesel, tirano giù il serbatoio, controllavano dentro il serbatoio, e dentro le gomme guardavano. 8 ore. No, era sicurissimo che era una spia. C'è un americano che viene in Russia. Capito? O una squadra di 8 meccanici si sono presentati. Insomma, allora suo fratello arriva a Mosca e mi raccontava lei i dettagli. Sua moglie è una dolce sorella di Genova. E allora mi fa, arriviamo a Mosca, era solo però, è andato solo lì. Se, la storia della macchina non so se è stato questo viaggio o un altro, ma lui ha fatto diversi viaggi. Arriva e cerca un ostello, trova un alloggio economico, un ostello. Va nell'ostello. E nell'ostello c'è una chiesa segreta. Caspita. Signore lo guida in un ostello dove c'è una chiesa segreta. Caspita, dice, sono cascato nel posto perfetto. E allora lui mi ha raccontato storie, no? Come evangelizzano, come questa chiesa evangelizzava in Russia, come dovremmo fare noi. E mi ha detto, lì non si può evangelizzare, come qui in Occidente. Già adesso sono tornati di nuovo a quel livello lì, che non puoi evangelizzare apertamente. E infatti, dice, alla sera i fratelli della chiesa segreta, e, diciamo, tornavano tutti contenti, con sorrisi, a condividere lezioni, seduti sul tram. La pecorella qui e là, tarara. E c'era una signora dall'altra di fronte a loro, nella folla, tutti seduti sulle panche lì, e c'era una signora che scuoteva la testa. A un certo punto è esplosa e non ce l'ha fatta più. Come vi permettete, gli ha detto questa moscovita, questa donna, a quest'ora, tornando dal lavoro, dovreste essere stanchi del lavoro e in silenzio, come siete lì a ridere e scherzare, come vi permettete? Cioè, praticamente l'amore, la gioia offende. Cioè, devi essere triste, abbattuto, infelice. E tante storie così mi raccontavano. Allora, per esempio, mi diceva, come tu dicevi, che i fratelli vogliono, prima dell'evangelizzare, vogliono il piano, i dettagli, la città, la strada, gli appartamenti, dentro l'appartamento quali persone evangelizzare. E dice, siccome non si poteva andare in giro a evangelizzare apertamente, a volte era più difficile che altre, certe volte era un po' più, un sacco di motivi, che venivano arrestati e andavano in prigione diretto, se ti beccavano con Bibbia in tasca, eccetera. E allora cosa faceva? Dice loro, mi raccontava suo fratello, dice, alla mattina si mettevano in ginocchio, pregavano e leggevano la parola, a volte anche per un'ora, 2 ore, 3 ore, finché sentivano le profezie, finché sentivano la voce del Signore. E a un certo punto, una cosa che funzionava molto bene, dopo aver pregato e che sentivano un'urgenza dello Spirito Santo, andavano. Aprivano il libro del telefono, e pregavano per un indirizzo, prendevano il tram e andavano a quell'indirizzo lì. Bussavano
Wow.
alla porta e dice, siamo cristiani, il Signore Gesù Cristo ci ha mostrato di venire qui. E loro si mettevano a piangere, gente che voleva suicidarsi, gente che aveva pregato per un angelo di Dio, gente che aveva pregato, Dio aiutami, non so più cosa fare. E dicevano il cielo vi manda. Trovavano persone incredibili. Cioè lo Spirito Santo li guidava con il libro del telefono. Gloria a Dio. Bene,
Grazie,
questi
Signore.
tempi torneranno, però, cari fratelli che volete tutti questi dettagli prima di andare a evangelizzare, non è così complicato ancora. Va bene? Anzi, io voglio dirvi, e quello che dirò adesso. Se dirò delle cose forti, per esempio, non sto parlando a questa sorella in particolare, perché io ho tanti fratelli, tante pecorelle, ed sono obbligato a parlare un po' a tanti. E ho davanti a me diverse situazioni, quindi
Sì.
nessuno si
Sì.
offenda, nessuno dice, fratello Giuseppe, ho fatto solo una domanda e tu. No, io devo sempre rispondere a tante cose, va bene?
Certo, sì.
Perché non riesco a. Mandiamo messaggi individuali, lo facciamo. Però non riesco a tutti e loro devo mettere insieme come fa il pastore in chiesa davanti a 1.000 persone, dà il messaggio che chi là, chi qui, qua, qui, là, c'è quello che gli serve, c'è la moglie che dà i numeri, quell'altro marito violento, quell'altro ha bisogno di guarigione, quell'altro di liberazione. Quindi devo cercare di. Allora, Angelino, cominciamo con una scrittura per cortesia, vuoi?
Sì.
Devi andare a Atti 16. E ti voglio benedire, Angela, che tu sempre mi aiuti con la scrittura, rendi la mia vita molto più
Grazie.
facile. In cielo ti prometto un gelato.
No, in cielo posso continuare a leggere le
In
scritture?
cielo devo regalarti un gelato all'italiana.
Oh wow, ma quelli sono famosi.
No, non credi che ci sono gelati italiani in cielo?
non lo so.
Vedremo.
Forse sono anche meglio di quelli italiani.
Meglio degli italiani?
Ah, ma
Sì,
sì,
è possibile.
certo.
Nonostante sono
Deve
gelati
essere possibile.
incredibili, ma in cielo sì.
Atti 16, 8
8 a 10.
a 10. Oltrepassata la Misia, discesero a Troas.
Oltrepassata la Misia, che deve essere, io non conosco, ma suppongo una città dell'Asia minore, Turchia, a Troas.
Discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Appena ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro il Vangelo. Atti 16, 8 a 10.
Allora,
Quindi qui è la risposta per la sorella, come si organizza un viaggio? Deve avere una visione.
il contrario.
Ma come il contrario? Lui ha avuto una visione e dice, appena ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia.
Sì, d'accordo, ma non è che sempre Dio manderà un macedone a guidarti, eh? Va bene? Cioè, Dio può farlo, è logico. Se Dio ti mostra un indirizzo sulla guida del telefono, vai e allora sì. Ma io nella mia vita praticamente quasi mai ho lavorato così. Cioè semplicemente pregavo, Gesù guidami, qui abbiamo 10 città, dove che andiamo? E sentivo una pace, un desiderio
Allora,
verso una città. Però non aspettavo che apparisse un macedone o un romeno, un ungherese, capito?
perché ho letto questa scrittura?
E per imparare pazienza devi.
Ah, grazie.
Adesso ci arriviamo. Insomma, tu stai davanti al pulpito, non ti muovere.
Sì, sono qua.
Ecco, allora. Il punto che voglio fare in questa scrittura, va bene, è che Paolo non aspettava una rivelazione prima di andare a evangelizzare. Non è che Macedonia è arrivato e che lui ha pregato per una rivelazione e una visione. No, è arrivato senza pregare, senza chiedere. Lui solo pregava e la volontà di Dio. Però non aspettava il Macedone o non aspettava una rivelazione prima di andare. Semplicemente andava di città in città, più o meno dove capitava, va bene, dove si sentiva guidato. E dov'è che stava andando? A una città.
Discesero a Troas.
A Troas. Stava andando a Troas, corretto?
Sì. Quindi dice... vuoi dire che questa volta lui ha avuto una visione per andare in Macedonia, ma di solito non funzionava così. Lui andava di città in città.
Sì, stava andando. Sì, stava andando a Troas. Va bene, dice, oltrepassato la Misia o la Misia, discesero a Troas. Quindi andava di città in città, sono passati per la Misia e hanno guardato intorno e fanno no, qui non mi sento ispirato. Andiamo avanti. E cosa c'è davanti? Troas. Va bene, proviamo. Non ha detto Dio mi guida, Dio ci guida, Dio mi ha dato una rivelazione. No, ha detto andiamo a provare.
Quindi non aveva una visione ogni volta che si muoveva.
No, è questo che voglio dire. Non aspettate il Macedone.
Ah, sì, va bene. Sì, sì.
E durante la notte la visione del Macedone che gli dice qui a Troas non è il vostro posto. Quindi già Misia no, Troas no, e chissà quante altre città hanno passato, non si sa. Dove devo andare? Devo andare in Macedonia, sono della Macedonia, è una località tra la Grecia e la Serbia, quindi dovevo uscire dalla quello che adesso è moderna Turchia, andare in quello che adesso è moderno Istanbul e di attraversare la Grecia e andare a Troas, Macedonia, quindi molto lontano, va bene?
Quindi se Dio ti dà una visione dove andare, seguila, se no tu vai di città in città come ha fatto Paolo anche senza visioni.
Esatto, esatto. Andiamo a Matteo 10 che dice proprio questo, perché Gesù insegna questa strategia che io sto parlando, che viene dal Signore, per viaggiare evangelizzando. Cioè tu non viaggi per andare a evangelizzare, mentre viaggi evangelizzi. E quindi vai dove capita, ovunque ti senti guidato, giusto o sbagliato. Misia era sbagliato, Troas era sbagliato. E perché c'è andato un profeta? Perché i profeti non sono sempre profeti. Va bene? Infatti, guarda cosa dice Gesù, Matteo 10, devo andare dall'11 al 15, devi andare.
In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete.
Quindi Paolo non ha evangelizzato a Troas, però ha cercato uno che era degno. Cosa vuol dire uno degno? Una pecora. Scusi, lei è pecora? Scusi, lei è credente? E come fa a informarti, Angela?
Evangelizzando.
Evangelizzando.
Vedendo se ha il cuore aperto.
Poi a un certo punto... Quando ti sembra che una persona è pecora, pecorella, che va di persona in persona o di casa in casa, dici, guarda, io sono un cristiano, un volontario. Non andare a dire sono l'anziano, l'apostolo, il profeta, qui c'è il cartellino, ecco, lega, profeta Pinco Pallino. No, vai lì con l'amore di Gesù, vai con umiltà, non dai con il cartellino, sono un profeta. Oggi gente in giro che c'è scritto profeta qui. Altri ci hanno scritto anziano. E se fai così non ti riceve nessuno. Chi lo vuole un religioso? Devi andare con l'amore, con la gioia, con l'amicizia. E allora, andato lì a Troas, il posto sbagliato, ha investigato chi era degno e si è messo a dormire lì. A mezzo della notte il Macedone dice, ehi, devi cambiare direzione, dove vado? Macedonia, caspita, mica uno scherzo. Devo cambiare nazione, sì. Fin quando tu stai andando bene, il Signore ti lascia. Quando invece il Signore ha bisogno di te in un posto diverso, magari lontano, migliaia di chilometri, e allora ti manda una rivelazione. Se io non ho rivelazione, non mi sposto di migliaia di chilometri. Ci siamo? Vuoi avanti a leggere.
Verso 12. Quando entrerete nella casa, salutate.
Pace in questa casa.
Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non ne è degna, la vostra pace torni a voi.
Non ti preoccupare. A voi dice, ma come c'è a benedirlo? Non sappiamo se pecora o cazzo. Tu benedici, la benedizione torna a te se non sono degni.
Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra, nel giorno del giudizio, sarà trattato con meno rigore di quella città. Domanda.
Matteo?
Matteo 10, 11 a 15.
Quindi è molto serio quando vai nel nome di Gesù e non ti ricevono. Ti puoi scuotere la polvere dei piedi. Tu evangelizzi anche alla radio quando evangelizziamo, o nelle strade quando voi evangelizzate, e non venite ricevuti, non veniamo ricevuti. Se non veniamo ricevuti, sia trasmettendo la radio, sia andando nelle strade, non veniamo ricevuti nel nome dell'amore di Gesù, nel nome della salvezza di Gesù, quelli lì che non vi ricevono, magari i falsi cristiani, quello che sono, saranno trattati peggio di Sodoma e Gomorra. Quindi è un avvertimento anche per le capre che vi criticano quando evangelizzate nelle strade. Attenzione capre, perché se maltrattate i nostri fratellini che evangelizzano, o qualunque cristiano che evangelizza, vi mettete nella categoria di quelli di Sodoma. Se i nostri fratelli, veramente come si presentano, sono veramente cristiani e vengono da voi solamente perché vi amano nel nome di Gesù e voi li respingete, vi mettete con quelli di Sodoma, compreso quelli che a volte, sai, in internet ci maledicono, perché no, se non ci conoscete cosa volete maledire? Attenzione che le maledizioni sono boomerang. Dimmi, Angela.
Una cosa, nel verso 14 dice: se qualcuno non ascolta le vostre parole, scuotete la polvere dai vostri piedi. Io so che spesso
cerco di usare saggezza, non lo fare davanti a loro. Pam, pam.
No, è una cosa simbolica. Una cosa simbolica.
Io di solito non lo faccio questo. Devono proprio scocciarmi come alcuni internetiani che stanno scocciando e mi scuota la polvere e via. Di solito benedite, non maledite, no? Però Gesù qua, benedite, non maledite, però dice scuotetevi la polvere e siete davanti ed è sodomiani e gomorriani.
Sì, però quello che qui vedo io è che spesso quando io ero respinta nell'evangelizzazione, quando la persona non era una pecora, mi sentivo come una fallita e pensavo, non sono nel posto giusto, non è volontà di Dio, oggi ho sbagliato visione, dovevo andare in altro posto dove Dio avrebbe benedetto la mia evangelizzazione, mentre questa capra mi sta mostrando che sono fuori dalla volontà di Dio. Così pensavo io quando qualcuno non riceveva le parole.
E molti ti maledicono anche.
Però qui dice che anche se vai nel posto giusto, diciamo, sotto la benedizione di Dio, può essere che incontrerai persone che non ti ricevono. Quindi non significa che Dio non ti benedice, che sei in una città sbagliata. Significa solo che alcune sono capre, alcune sono pecore.
Hanno respinto anche Gesù in certi paesi, in certe città, hanno respinto Gesù. Come puoi aspettarti che tutti ti ricevano?
Per quello che non è essenziale avere una visione, solo in quel posto posso andare oggi, altrimenti l'evangelizzazione non andrà bene. Anche in quel posto puoi incontrare capre.
Sì, io credo che il motivo che Gesù dice di scuotersi la polvere è quando hai dato il tuo amore e si rivela perla ai porci. E cosa fa il porco? Si rivolta contro di te e ti dice, tu Gesù Cristo sei un falso profeta, tu Gesù sei del diavolo. Vuoi fratelli, Radio Blast, bla bla bla, mondizia. E ma che ti abbiamo fatto di male? Stiamo solo predicando Gesù, sì, ma voi bla 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 bla. E allora ti scuote al polvere dai piedi e dici, ok, perché? Perché ti accusano a te. Stanno accusando a Gesù di essere un falso profeta. Allora dico, quando fanno questo, così lo interpreto io, ti scuoti la polvere. Però okay. Quando quello è o che è ignorante, o che non ti conosce, ok, cos'è questo? Io di solito non scuoto niente, deve proprio scocciarmi alla grande, proprio accusarmi, maledirmi, accusarmi di essere un falso profeta, e allora mi scuoto alla polvere. Giudichi Dio chi è il falso profeta qui. E ho visto cosa succede se mi guardi indietro, persone che hanno fatto questo, ho visto delle cose che non vi sto a raccontare. Assolutamente, quando Gesù dice saranno trattati peggio di Sodoma, stavo dicendo la verità.
Domanda, Allora, se io adesso voglio andare a evangelizzare in una città, come posso sapere in quale città dovrei andare?
Allora, ma la preghiera, a volte, la preghiera non deve durare più di un minuto. Non puoi mica dire, oggi c'ho 2 ore per evangelizzare, 1 ora e mezza prego. E no. Comincia a camminare, mentre cammini...
E se non sai dove vai?
Arrivi, almeno, cioè, caspita, mi sarà una zucca, dico.
Qualcosa,
dico,
sì.
Dico, il Signore ti darà un desiderio, no? Capito?
Volevo dire che alcune volte, quando facevo viaggi di evangelizzazione, io prendevo la mappa e pregavo, e dicevo, Signore, dove guidi?
Signore, dove?
Sì, e sentivo a volte un desiderio per una certa città e andavo in certa città. Ma come dice Angelo, non è che sempre erano pecorelle in quella città. Questo non significa che il Signore non voleva che io fossi lì. E dopo, se vedi che l'evangelizzazione non va, ti sposti. Ma a volte io usavo la mappa.
Perché cerchiamo di non pensare di essere profeti così grandi che non sbagliamo mai. Io sbaglio. Certo che ricevo profezie dal Signore. So che sono del Signore, ma sbaglio anche però. Paolo ha sbagliato, è andato a Troas, che era la città, virgolette, sbagliata. È un falso profeta, scusa.
No.
Ma no, lui dice, io non sto qui a grattarmi lo stomaco in attesa di rivelazioni. Mentre le rivelazioni arriveranno, comincia a camminare, evangelizzare.
Infatti,
ma guarda che la città sbagliata ti possono lapidare, lo hanno fatto.
Infatti, sì.
Vabbè.
Allora, non è sbagliato di vedere la mappa e pregare per una città?
No, quando siamo venuti in Sud America, io ho aperto la mappa, infatti, eravamo in Romania, avevamo aperto la mappa, dove andiamo in Sud America? E abbiamo prima deciso la nazione, poi deciso nord e sud, poi deciso la città, e preso l'aereo e siamo andati.
Ci siamo messi tutti d'accordo. Dio ha guidato questa decisione attraverso il comune accordo,
sì,
non attraverso una profezia, rivelazione, visione.
Che profezia? Io non voglio
ma
prendere,
il consiglio con i fratelli.
Non voglio, io troppe responsabilità, non le voglio, mi sono consigliato. Qui la colpa è di tutti e di nessuno,
sì.
Caro mio, il grande profeta, frate Giuseppe, sbaglia. E allora sbagliamo tutti, così almeno ci dispariamo tutti. Va bene?
Di solito così facciamo qui. Quelli che vanno a evangelizzare, se io vado con Dora fuori a evangelizzare, noi due preghiamo insieme, ci mettiamo d'accordo, andiamo in quella città e andiamo. Non tanto con profezie o... No,
sì,
niente.
Può capitare che tu sei in coppia con un fratello giovane e litigioso e c'è sempre il bastian contrario, allora devi prendere la decisione, ma un fratello così, il secondo viaggio non ci vai.
Mm.
O uno si sottomette, ha capito chi è l'unto di Dio, o se no, ciao, invece come prima.
Sì, perché a volte può anche essere che il leader ha una profezia e dice andate a evangelizzare lì perché lui ha ricevuto qualcosa
certo.
Specifico dal Signore,
se il leader,
ma non sempre.
Se il leader ha frutti dimostrati che è il leader, devi seguirlo, ha frutti. Quindi evitare di essere troppo spirituale, insomma, cercare di profetizzare su ogni cosa. Cioè c'è gente che vuole una profezia prima di bere un bicchiere di acqua, è tua volontà, Signore. Cercate di non essere, capito, se devi sposarti. Signore, mi sposo questa o quella? E lì è il caso di... Lì non puoi sbagliare.
Prega molto,
perché
infatti.
Perché attenzione a non sposarti, capito, l'inferno invece del paradiso, come quello là che, come dice la canzone, sposate una donna che era pazza per me, ci siamo sposati, come era pazza per me. Poi ho scoperto che era solo pazza. Quindi... Quindi attenzione ragazzi, non sbagliatevi. Comunque i membri di una chiesa, parliamo adesso di quello, non devono essere così tanto attaccati al leader al punto da non poter fare fronte a situazioni di emergenza che possono sorgere e che sorgeranno. È bene seguire il leader, ma attenzione che il leader non diventi un padre padrone, un pastore padrone, che senza non cade foglia che il pastore non voglia. E oggi purtroppo ci sono chiese così, che il pastore si fa vedere così spirituale, così perfettissimo, che la gente ha paura di respirare senza che lui dia la benedizione. Questo non è il leader, questo qui è uno pieno di superbia. Il leader deve insegnare le pecorelle a diventare come lui e meglio di lui. In ogni vera chiesa è importante di essere in unità con i leader, certo. Ma attenzione al culto di personalità, contro il quale noi insegniamo. Culto e personalità è del diavolo. Il grande arcivescovo, il grande papa, il grande pastore, il grande... No. No, Gesù è venuto qua per alzarci, non per metterci sotto i piedi.
Sì, sì.
Quelle sono le religioni dei farisei che lì il grande pastore, lui è il grande bla bla, c'ha il diploma, lui sa come parlare. Io spero di non essere così, Dio mi aiuti se lo sono. Il vero leader come Gesù, cerca di Giovanni 14, 12, opere maggiori di me farete.
Ma anche io voglio dire, quando faccio un progetto, io voglio la benedizione del mio leader. Voglio che lui essere d'accordo, positivo verso il mio progetto, quindi non voglio fare niente.
E di solito lo siamo, no?
Non voglio fare niente senza la sua benedizione.
E di solito lo siamo.
Però è anche vero che tu di solito ci permetti ad ognuno di noi di fare le nostre decisioni. Per esempio, quando andiamo a evangelizzare fuori, mai fratello Giuseppe ci dice dove andare. Ci lascia noi pregare, scegliere e andiamo soli.
Sì.
Ci dà la benedizione e quello per noi è importante perché vogliamo essere in unità. Però non tanto per dirci come muoverci, dove mettere il piede, no, lui ci lascia liberi in questo.
Sì, certo. ci ha addestrato all'inizio e adesso andiamo.
Ci ha addestrato uno come evangelizzare,
sì,
due
sì.
Come ricevere la parola di Dio.
Ascoltare tre, la voce di Dio.
Ciao ciao.
Sì,
terzo
vero.
Addestramento e ciao ciao. Hai capito? Non è quello sempre attaccare le sottane dalla mamma. Hai capito? Guarda, ci sono stati degli eserciti che hanno perso delle guerre per questo motivo, sai, interi eserciti che si scontravano in battaglia e hanno perso la guerra, hanno perso le battaglie. Perché? Perché andavano ad attaccare il nemico con il piano perfetto, perfettissimo, qui vinciamo di sicuro, occhi chiusi vinciamo. Però cosa succede? Il nemico cambia tattica. Il nemico cambia le carte in tavola e le cose erano ribaltate. E allora l'esercito invece dovrebbe avere ufficiali che possono decidere, perché è sbagliato un esercito con il comando ferreo, centralizzato, va bene? Eserciti che avevano un comando centralizzato, molto centralizzato, perdeva. Perché? Perché avevano meno spazio di manovra per cambiare in base alle necessità sul campo. Se tu hai bisogno di autorizzazione, posso premere il grilletto? Viene il nemico, ma non posso sparare se... Capito? Hitler dormiva. Dormiva, è stato preso un attacco di isterismo una volta, e questa è storia. E i generali della Normandia gli telefonavano: dobbiamo spostare le divisioni di carri armati che sono nella zona più a nord, dove credevamo che sbarcavano gli alleati, lì stanno sbarcando in Normandia, bisogna autorizzazione di spostare, abbiamo tutte le divisioni che erano armate là, a nord. E Hitler ha lasciato ordine, lui dormiva, aveva avuto un attacco isterico e non poteva essere disturbato. E questi generali in continuazione a telefonare, svegliate, non possiamo, ci ha proibito di svegliarlo. E questo ha contribuito anche che hanno perso la battaglia di Normandia, i tedeschi. In quel caso è stato buono. Quindi un esercito troppo centralizzato perde. Invece l'esercito dove gli ufficiali, sottufficiali e sotto hanno spazio di prendere decisioni guidati dalla loro esperienza, nel nostro caso diremmo dallo Spirito Santo, loro sono guidati dalla loro esperienza. Capito? Se Hitler non risponde al telefono, tu cambi le cose, tu ti metti d'accordo, i generali in Francia dico spostiamo Hitler e che dorma, non prenderà pesci, va bene? Allora noi dobbiamo essere ufficiali, perché il nostro desiderio è di addestrare ufficiali qua, se Dio vuole, che sono ufficiali, fratelli veterani che sanno evangelizzare, sanno guidare una pecora alla salvezza, sanno come approcciare una pecora con il Vangelo, sanno come cacciare i diavoli, sanno come imporre le mani e guarire. Non, mi hanno chiesto se io sono uno di 144.000, ho detto no, però per grazia di Dio vivrò come se lo fossi. Quindi non importa se non lo sarò mai, questo qui nessuno può dire io sono, però dobbiamo vivere come se fossimo ufficiali. poi se lo saremo deciderà Dio. Nel frattempo ci mettiamo tutto il cuore e quello che dico per me lo dico per tutti. Allora, sono gli eserciti dove gli ufficiali hanno l'autorità di cambiare strategie in base alle necessità del momento. Vincevano perché le loro tattiche erano più appropriate alle necessità. Nel nostro gergo si dice guidati dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è un vento. Devi controllare da che parte il vento, lo Spirito Santo soffia. Quindi spesso abbiamo ricevuto richieste di fratelli che dicevano se solo potessi, come dicono, operare con te, come che dicono queste lettere?
Oh, se solo
diversi
posso andare,
fratelli, diversi.
Se solo posso andare con voi, evangelizzare, stare con voi, sicuramente imparerò, diventerò discepolo, diventerò missionario. Solo stare con voi è sufficiente. Così dicono, ma in tanti.
Sai, come dire, ah, se io fossi vissuto ai tempi di Gesù, solo toccare il lembo della sua veste. Ma guarda, è più facile oggi perché Gesù nel tuo cuore... Non devi toccare il suo lembo, devi solo toccare il suolo con le ginocchia e chiudere gli occhi.
Dio ci aiuti, amen.
Va bene? E allora, fratelli che mi scrivete, fratello Giuseppe, il mio più grande sogno è venire lì nella tua casa. E non è facile, che qui abbiamo dei standard diversi, siamo un po' come dei soldati qua. E non puoi tutto un tratto... Non è così, fratelli, non avete bisogno di me, ma dello Spirito Santo, no? Anche se vedete me, io sono un poveraccio, un vecchietto, 74 anni. Cosa vuoi che faccia io? Ci abbracceremo, ci baceremo, piangeremo uno sulla spalla dell'altro. Ma cosa posso fare io? Quando io non sono con l'unzione, sono lì con una tazza di tè a guardare la finestra, fra sorelle. Com'è fratello Giuseppe quando non è nell'unzione?
È una persona normale, come tutti.
E quindi venite qua e sarete delusi. Dei fratelli sono stati anche delusi. Dice, tutto qua? Guardavano tutto
qui. No, nessuno ha detto tutto qua, però forse l'hanno pensato, non so.
No, ma tutto qua. E cosa vuoi che voli, che stia come Domenico Savio, sospeso nell'aria? Capito? Per questo dico, rimanete delusi. Magari le sorelle che saranno più ispiranti, se hanno sorriso.
No, ma anche noi siamo persone normali.
Ecco.
Niente di speciale. Solo guarda, Gesù è bello in noi.
Fratelli, c'è molto poco al di sopra del mio corso biblico profetico che io possa insegnarvi di persone. Tutto lì. Potete imparare molto di più se studiate il corso biblico, carta e penna e cuore pieno, che non venire qui a fare una lasagna. E poi dovete cucinare voi. Attenzione, avvertimento. Perché mia moglie vi dà un piatto danese. Insomma, la persona dello Spirito Santo deve insegnarvi. E se studiate il corso biblico, lo Spirito Santo vi insegnerà, vi accompagnerà, perché è un corso unto. Vi proteggerà, vi guiderà molto di più e meglio di me. Io vi chiedo di concentrarvi nello Spirito Santo. Va bene? Barnaba, che si è messo a litigare con Paolo, in Atti capitolo 15, era così familiare con Paolo che adesso si permetteva di litigare. E si sono separati, addio. Invece, le persone come noi, che Paolo non l'abbiamo conosciuto, noi seguiamo Paolo di più di Barnaba, che si è separato. Magari venite qua e mettete a litigare. Alcuni sono venuti da Sud America e si sono messi a litigare con me. E litigare di brutto, come no, non siamo d'accordo con te, anzi tu, così, tu, parapà. Va bene, e Barnaba si mette a litigare con Paolo e si sono separati. Però se tu ti metti con la Bibbia, carta e penna, a studiare la parola di Paolo, conosci Paolo meglio di Barnaba, che si è separato, che l'ha abbandonato. Lot lavorava con Abramo, si è separato. Però se tu andavi da Abramo, magari ti sembrava troppo duro, uno che mette suo figlio sull'altare, ma stiamo scherzando. Va bene? Perché fare il discepolo c'è un prezzo da pagare, a volte la gente non mi capisce, c'è un prezzo da pagare, però aspettate e vedete i frutti. Al di là del mio corso biblico profetico, c'è molto poco che posso insegnarvi, va bene, di persona. Dovrà essere lo Spirito Santo, va bene, a insegnarvi, accompagnarvi, proteggervi. Insomma, i 12 discepoli lavoravano nella presenza di Gesù, presenza corporea di Gesù, per 3 anni e mezzo fecero un lavoro glorioso. Paolo aveva solo l'ausilio dello Spirito Santo. Che nessuno creda che venendo a vederci di persona questo faccia grande differenza. Va bene, io non sono una persona impressionante. Va bene, qualunque attore di Hollywood è meglio di me. L'unica cosa è l'unzione quando insegno la parola. E vi assicuro che state imparando di più lì oggi, lì seduti a ascoltarmi alla radio, che non essere qui di persona. Dio benedica mia moglie che mi sopporta. Va bene, che non è... Durante la settimana non è che sono sempre così amorevole, dolce, a volte perdo la pazienza. Chiedete ai fratelli in comunità, fratelli, come fate a sopportarmi?
Nello stesso modo che tu sopporti noi, anche io perdo la pazienza, tutti siamo uguali.
Ma dipenderà tutto da quanto ci arrendiamo al Signore. Va bene, dipende quanto ci arrendiamo a Dio, da come ci faremo guidare dallo Spirito Santo. Se vivremo le scritture o se solo le leggeremo religiosamente. Dipende tutto da che tipo di unità nello spirito che fratelli che abbiamo, che avremo. Così che cresceremo, così che Dio ci userà, così che l'unzione verrà a noi, se saremo fedeli a crescere ogni giorno, allenandoci ad essere buoni missionari. E questo dipende da noi. Non ha niente a che fare con la persona di presenza, va bene, è solo una distrazione. Grazie, Signore. I discepoli conobbero Gesù di persona nella carne, va bene, e invece Paolo lo conobbe solo nello spirito. E Paolo lo conobbe meglio di alcuni discepoli, senza vederlo mai nella carne. Quindi è essenziale di crescere nel Signore, nel culto di Cristo, va bene, non nel culto di personalità, di qualche guida, che possa essere io un altro, come purtroppo avviene in tanti casi col papato, ma anche con tanti pastori protestanti, un culto di personalità. Quindi per rispondere a queste domande, carissimi fratelli, evitiamo, la mia risposta è questa, evitare il troppo organizzazionalismo, evitarlo, troppa centralizzazione, un minimo va bene, ma troppo, troppa organizzazione, troppo spiritualizzazione, profetizzare troppo, diventa mancanza di fede, perché Dio ci guiderà e ci aiuterà sempre.
Come mancanza di fede?
E mancanza di fede è cercare di avere una profezia su tutto, una rivelazione su tutto. Perché lo Spirito Santo è con noi, ci guida in continuazione, non dobbiamo metterci in ginocchio ogni ora per avere una guida. Cammina, mentre cammini lo Spirito Santo ti parla.
Okay.
Come Dio si prende cura, come lui nutre i passeri, nutrirà noi, guiderà noi. L'uccello cambia la stagione e sa già che deve andare... Deve spostarsi verso sud o nord. Perché? Cambia la stagione. Chi gliel'ha detto? Si è messo in ginocchio a 5 ettari? No. Spirito Santo è lì. È lì e gli dice, ehi, passerini, uccelli, spostatevi verso dall'Italia verso l'Africa, arriva l'inverno. E poi dall'Africa verso nord, arriva l'estate. Chi glielo dice agli uccelli? Lo stesso Spirito che lo dirà a voi quando dovete spostarvi di qua o di là, se mantenete la lancetta della vostra bussola posizionata in direzione amare il Signore, amare Gesù, amare la parola, ubbidirla. Se fate questo, la vostra lancetta indicherà la direzione. Noi non è che sprechiamo molto tempo ad organizzarci, ci consigliamo sì, e poi a volte ci consigliamo mentre guidiamo la macchina, dove andiamo a evangelizzare, ma vedi qua, uno dice là, e poi ci mettiamo d'accordo su qua o là e andiamo,
non fermiamo
neanche la macchina, mentre andiamo.
Vero,
vero.
Va bene, sì. E Dio fa il resto, perché alzi il dito?
Perché c'è una conferma da parte di Stefania che ha scritto adesso un'email. Le ha capito bene questo punto. Infatti dice, oltre all'unzione hai anche la simpatia, fratello Giuseppe. E lei dice, fratelli, ogni giorno prego che il Signore mi guidi ad evangelizzare ovunque sono. La cosa più importante per quello che ho capito è essere allineati con lo Spirito di Dio. Tutto il resto segue. Vi voglio bene.
Grazie, Stefania. Grazie, Stefania. Molto incoraggiante. Cioè, spesso, voi lo sapete, sorella, non organizziamo proprio niente. Andiamo semplicemente in un posto dove crediamo che è più o meno giusto. Se è sbagliato, arriverà il macedone nel sogno.
Ah, sì?
Ma sì, insomma, per modo di dire. Il Signore ci dirà, andate oltre, o girate a sinistra, a destra. Ma di solito non abbiamo grossi problemi a dove andare.
Ma
cioè,
a me...
Cioè, non è che devi sempre andare per evangelizzare. No, mentre vai evangelizzi.
Sì, sì.
Ma anche però, mentre vai ovunque.
Domanda, però, è possibile sbagliare città? Cioè, a me è successo, infatti mi ricordo una situazione, che ero proprio in Italia e sono andata a evangelizzare in una città con dei fratelli e quel giorno tutto è andato male, tutto è andato storto. Non abbiamo incontrato nemmeno
però
una pecora.
Però non è perché eravate in una città sbagliata.
Io ho pensato che sì.
No, no, io ho pensato di no. Perché evidentemente Dio voleva andarsi in un altro posto e se tu ti fossi stato un pochettino più in sintonia con il Signore, ti avrebbe guidato in un posto migliore.
Quindi ero nella città sbagliata?
Sì, ma perché tu non avevi pregato, scusa.
Ah, ma è possibile che qualche città hanno proprio uno spirito negativo e rigettano Gesù?
Guarda, io ho evangelizzato quasi in tutte le città d'Italia, Sicilia fino al Trentino, fino a Bolzano, va bene? E in Lucania, Puglia, insomma dappertutto, le Marche tanto, Lombardia, Veneto, insomma, per anni, posso dire una cosa? Quasi mai ho trovato una città che era sbagliata. Il fatto è che io devo cercare io di essere nello spirito.
Ah.
O tu sei andato in una città sbagliata, che se ne aveva un'altra, o tu eri la persona sbagliata.
In che senso?
Nel senso che non eri in preghiera.
Ah, però qualcun altro se andava aveva più successo di me?
No, e se tu diventavi un altro, se tu diventavi nello spirito, se tu eri camminavi nell'unzione, se tu ti umiliavi, se tu ascoltavi il Signore, capito? Posso dire che quasi mai è successo a me, mentre evangelizzavo, quasi mai, che le cose andavano male in un posto e non era colpa mia. Era quasi
sì.
Sempre colpa mia. E allora cosa facevo? Andavo a qualche posto a piangere, a cercare il Signore. A volte piangere letteralmente. Signore, qui va tutto storto. Signore, non posso andare avanti così, cosa faccio? E mi ricordo... E lui una volta seduto vicino alla fontana, una fontana dell'acqua nel centro di una piazza, seduto sugli scalini, e mi sono messo a piangere. Poi ho cominciato a leggere l'epistola di Pietro, mi ha spezzato il cuore. Pietro, grande pastore Pietro. E quando mi sono alzato, la città, non ero più nella stessa città, ero in una città diversa. Sai Filippo che è stato traslatato in un altro posto?
Sì.
E capito? Ero come in un'altra città.
Davvero?
Come?
No, in realtà davvero. Io ero cambiato.
Ero tu cambiato.
Okay.
Stessa città, però tu ero cambiato.
No, la città era un'altra. La gente era diversa.
No.
Sì, perché ero cambiato io.
Li vedevi tu in modo diverso?
Certo.
Ah, okay.
Se tu, un modo per cambiare il mondo è cambia tu. se cambi tu, il mondo è cambiato.
Okay.
Il mondo è intorno a te. Senza prendere astronavi e andare su Marte.
Sì.
Mi sono alzato da quella fontana, la città era diversa. Cioè, il fatto è che andavo dalle persone con un cuore duro, capito, che la gente doveva ascoltarmi, se non ascoltavo erano capre, invece ero capra io, ero io che non andavo al cuore spezzato, ero io che non capivo che sta gente stava andando all'inferno e io ero lì a presuntuoso a predicare un Vangelo self-righteous, come in italiano self-righteous. Se mi guardi sul tuo glu-glu.
Quindi quando Quando andiamo in una città come è successo a me e tutto va storto e nessuno, proprio nessuno vuole Gesù, non è che in quella città non ci sono pecore, sono io che sono nello spirito sbagliato o che uso la strategia sbagliata e devo disperarmi un po'. Perché sì, pecorelle ci sono in ogni città.
Di solito la colpa è mia quando la città sono tutte capre. Se sono tutte capre perché ce n'è una di troppo. Dimmi.
Presuntuoso.
Presuntuoso, va bene. Va bene. Perché in inglese vuol dire un'altra definizione, ma in italiano ideologicamente, idiomaticamente si dice così. Quindi se dobbiamo andare a fare per esempio un giretto, questo, fare cose varie, devo andare a comprare una ruota di scorta, comprare del cibo, visitare un negozio di roba usata, eccetera, così. Mentre vai evangelizzi. Vai, qui andiamo spesso nei negozi di roba usata, qui che si risparmia molto. Evangelizziamo sempre le ragazze, ma sul serio. E trovi questi ragazzi, di solito sono donne che vendono roba.
Sì, sì.
E vedi queste ragazze di giovani, vivono in campagna. O
l'ultima della Colombia si chiama Sharia, abbiamo evangelizzato. Sharia dalla Colombia, dolcissima.
Ci sono molti colombiani qui. Capito? Ovunque vai, evangelizza. Mentre andiamo, ovunque andiamo, teniamo gli occhi aperti. E a meno che non vi sia un motivo per rimanere, come si dice, abbottonati, in silenzio, per esempio se siete nelle prossimità di casa vostra, va bene? E lì è meglio stare zitti perché quando pecore, sì, ma trovi un caprone e buonanotte. Quel caprone sarà il tuo diavoletto vicino a casa. E allora intorno alla casa, abbottonati ragazzi. Quindi il mio consiglio poi, solito imparare per... quegli sbagli. Quindi, a parte intorno alla nostra casa, però dove non ci sono problemi, parliamo di Gesù quando si può. Quando si può. Senza oppressione. Oh, non ho parlato di Gesù solamente 10 volte oggi. No, tranquillo, non ti condannare. Fai il cammino del cristiano, il cammino di fede, è un cammino di gioia. Cioè, se tu non hai gioia, felicità quando evangelizzi, stai evangelizzando nel modo sbagliato, non è la città di capre, sei tu. Va bene, Gesù era felice nel Padre, ogni giorno di solito, indipendentemente da...
Quindi tu dici non devi organizzare grande progetto di evangelizzazione, ovunque vai, se vai prendi il bus, se vai alle poste, sì. Se vai a fare la spesa, nei supermercati è così facile evangelizzare quando fai la spesa... Quindi in questi momenti sempre tenere gli occhi aperti, senza volte, grande organizzazione.
Una volta ero nel supermercato a comprare qualcosa con Deborah, o con te Angelo, forse eri tu, e volevo evangelizzare che c'era una ragazza lì. Sai, io un uomo vecchiotto, andare da una donna di 20 anni, cioè questa dice, chissà cosa vuole questo. Sì. Mi sorride, ma chissà perché. E allora mando sempre una sorella davanti e io mi nascondo di dietro, no? E vi ho detto, senti, quella lì, vai da quella donna lì, fai finta di chiedergli com'è che si cucina questo, com'è che si fa cucinare quello, e ti spiegherà, e dopo tu evangelizzi. Mm-hmm. Capito? Cioè, c'è tanti trucchetti per evangelizzare.
Sì.
Va bene?
Sì.
Quindi se attraversi un parco e vuoi evangelizzare qualcuno seduto su una panca, che i fratelli scrivono, non sanno quando dare il volantino, quando non darlo, quando presentarsi come cristiani, quando aspettare a dirlo. Tu attraversi un parco e vedi, ti senti il desiderio di evangelizzare una persona seduta sulla panca o una che passeggia. Quindi il modo più facile per iniziare in questi casi è con un volantino. Perché se no, dice, chi è questo qua che mi ferma e... Cioè, altrimenti sembra strano. Quindi dai il volantino e magari gli dici un piccolo salvi, siamo credenti, e gli dai il volantino. Spacchi il ghiaccio col volantino, ottimo. Volantini sono i migliori spacca il ghiaccio quando non c'hai altri modi. Semplicissimo. Poi se la persona è ricettiva vai più profondo con Gesù, la salvezza, la guarigione se è ammalata, preghi per... Insomma, guidata dallo Spirito. Non vi sfugga, prendete appunti, fratelli, su queste cose. Perché io ci ho messo anni a imparare questi piccoli dettagli. Ci sono fratelli all'inizio, fratelli più in gamba di me, più intelligenti di me, che mi insegnavano. E poi arriva a un certo punto che l'aquilotto deve essere spinto fuori dal nido e volare da solo. non è che la mamma acre deve sempre imbeccarlo, eh? Quindi dopo un po' ho dovuto cominciare a volare da solo, anche voi. Se per esempio invece state parlando con qualcuno che siete dentro un negozio, dentro una casa o dentro un negozio per esempio, allora piano con i volantini, perché sennò in quel caso lì potreste sembrare troppo religioso. Dentro un negozio c'è un cliente che aspetta il turno e tu gli dai il volantino. Sì, lo prende, ma non è che a volte è meglio invece fare amicizia. Come dicevo prima, si chiede a quella signora lì come si cucinano questi fagioli. Capite? Prima che finisci a spiegarti i fagioli, tu le già casualmente, e questo qua, di dove sei? Dio ti benedica. Un modo meraviglioso per chiedergli se sono cristiani o no, e dirgli Dio ti benedica. E poi li guardi negli occhi. La loro reazione ti dicono se sono cristiani o no. E poi dice, Dio ti benedica, anche a te. Sei cristiana? Sì, no, eccetera. E tacchi, hai attaccato il bottone. D'accordo? Quindi il miglior modo di guidare qualcuno a Gesù, alla salvezza, alla preghiera di guarigione, è sempre di fare prima, scrivetelo fratelli, amicizia. L'amicizia è una chiave che apre tutti i cuori. Non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Lo devo ripetere, fratelli? Questo non potete dimenticarlo. Il mio suggerimento, senza offendere le religioni, evitate l'approccio stile super religioso, per esempio Testimoni di Geo, mormoni, che si presentano in modo religioso a tutti. Questo è un modo assolutamente sbagliato. Perché noi la prima cosa che faccio quando evangelizzo, faccio il contrario. Non appena la pecora ci ascolta, appena posso, gli spiego subito che non siamo religiosi, non crediamo che Gesù sia religioso, anzi fu perseguitato dalla religione. Oggi le religioni hanno una orribile reputazione. Perché dovremmo andare a evangelizzare trascinando una bara con una corda, con la bara delle religioni morte? Prova ad andare in strada trascinandoti una bara. È quello che stai facendo quando vai da religioso, perché le religioni sono peggio delle bare per il mondo, perché hanno combinato tutti i colori. E poi dire guarda, non siamo religiosi perché crediamo che Dio ama tutti, diteglielo, ama cattolici, protestanti, ama tutti, va bene, lui ha parlato di sopra delle religioni. Perché le religioni troppo spesso sono politica, enti finanziari troppo spesso, pervertiti, pedofili, capita di questo. Va bene? Il mondo sopporta le religioni, ma non le ama, e l'anticristo avrà gioco facile a liberarsi dalle religioni. Insomma, questo approccio che ho appena detto, non ve lo dimenticate, va bene, riavvolgete e ascoltate di nuovo il nastro qua. E ho trovato che questo funziona meglio di qualunque altra cosa per guidare alla salvezza. Quindi amicizia, senza sembrare religiosi, predicare contro le religioni false. Va bene, per convertire le anime, questo è il segreto, fare amicizia, va bene? E quindi, se una persona non si apre all'amicizia, attenzione, io evito di andare più profondo. Se non si apre la mia amicizia, che cosa vado a dare perle ai puntini puntini? Va bene? E le cose sante ai... Va bene? Matteo 7,6, l'hai scritto là. Va bene, cosa dice lì? E allora, se non gli sei simpatico, come farà a trovare il tuo Dio simpatico? Se non trova te simpatico, non troverà simpatico il tuo Dio. Capito? Io ho trovato che se negli anni ho trovato che se tu non fai simpatia con una persona che stai evangelizzando, è inutile che gli vai a convincere che Gesù è la luce e la vita eterna. Gli sei antipatico, ti puoi togliere di torno per cortesia. Non mi piace tu, non mi piace il tuo Dio. Il modo per evangelizzare gli atei è fare amicizia, racconta barzellette, non religione. Raccontagli la barzelletta della nonna, la barzelletta di quello che ti pare, fallo ridere. Non è che alla radio poi racconto barzellette perché mi sono svegliato. È tutta la vita che lo faccio. Io evangelizzo. No, quando vado a evangelizzare per le
Sì.
strade, sono
No,
diverso.
sei uguale.
E Radio Blast è per le
Sì,
strade.
sì.
E funziona.
Sì.
Ricevono Gesù, si salvano, guariscono, accettano la posizione delle mani, si mettono a piangere. Va bene, non è che Radio Blast è nelle strade diverse, è lo stesso. Esattamente lo stesso. Se no, te devi essere tu, non devi essere un altro. Non devi imitare il grande predicatore di Nuova York, che cosa ci interessa a noi. Devi guardare al Signore. Devi essere allegro. Gesù aveva la sua simpatia, le parabole. E noi che non siamo così in gamba, facciamo amicizia. Di, perché alzi la mano?
Perché volevo chiedere se una persona non è simpatico, diciamo, con questa personalità di fare facilmente amicizia. Perché ci sono fratelli, anche io per tanti anni ero più introvertita, introverted,
Sì, introversa.
introversa, e non è una cosa naturale fare amicizia, essere simpatico, dire barzellette. Cosa fai? Come fai se non ti viene spontaneo questo?
Sono spontaneo cosa?
Fare amicizia, dire barzellette, essere
Ma quello è un
simpatico.
problema tuo, mettiti in ginocchio e prega. Siccome se non ti viene spontaneo fare amicizia, il problema sei tu. È
Sì,
logico che quando tu
sì.
vai a evangelizzare, è logico che il poveraccio che non ha Gesù, non è salvato, magari è oppresso da uno spirito, magari è ammalato, è un tristo di uno che la moglie lo vuole divorziare, cosa vuoi? E tu sei tu che devi essere, come lui non è, dargli quello che lui non ha. Sei tu che devi cominciare al mattino scacciando il diavolo e andando in giro come un pezzettino di paradiso.
E se non ti
Dagli.
viene naturale?
Ah, ma quello è un problema
No,
tuo.
ma è
Ecco,
quello che
è
lui
colpa
dice.
tua. Devi metterti in ginocchio e chiedere a Gesù: liberami da uno spirito che mi blocca, che il diavolo mi blocca dall'essere allegro, amichevole. Capito?
Ok,
Va bene? Se
sì,
non c'è.
perché la gioia del Signore è la
Non
nostra
è che devi
forza.
andare col libretto, il libro delle barzellette, ma le cose ti vengono, lo Spirito Santo te le dà senza pensare. Va bene?
Allora preghi e chiedi al Signore di liberarti.
A te, non a lui.
Sì, ovviamente.
Capito? Quando
A
vuoi
te.
evangelizzare, comincia a
Sì.
evangelizzare te stesso. Medico, cura te stesso. Cioè,
Yes.
capito?
Sì,
Qui.
sta dicendo non puoi essere come quella pecora depressa con la faccia lunga senza gioia. Tu non puoi essere lo stesso perché io non sono simpatico di carattere. No, tu devi pregare che lo Spirito Santo ti riempie con uno spirito di gioia, di allegria, di luce per poter aiutare quella pecora. Se no, qual è la differenza tra te e lui?
Se tu vai a testimoniare come testimone di Geova, che sono tutti seri, conosce il nome di Dio, si chiama Geova, ignorante. Cioè, ci stare così, non concludi molto, no? Devi andare a fare amicizia, non parlare di Dio, non parlare di Gesù, non parlare di Bibbia, non andare da religioso, vai da amico. Va bene, gli dà volantino, è logico. Ciao, siamo credenti, sono cristiano, siamo cristiani, qui c'è questo per te. Ok, questo puoi dirlo, ma poi stop, non andare a raccontargli di Metusalemme, Vecchio Testamento, eccetera. E poi una volta che fai questo, poi parla di lui. Come ti chiami? Dove sei? Sei di là, ho capito. Ah, bene, cosa fai? Sei studente? Ah, sei studente. Come ti chiami? Amici, non parlare di Bibbia, non parlare di. Questo viene automaticamente. Poi se tu gli piaci, saranno loro a farti domande, perché vogliono essere come te. Ma questo qua come mai è così felice, contento, nonostante cristiano? Come fai così? Questo qua è così allegro. Vorranno essere come te. E loro ti faranno domande, ma è un gruppo cristiano, che esattamente che chiesa? No, noi no, siamo solo un gruppo di amici cristiani. Ah, capito. Cioè, dice, non andiamo in giro a battezzare gente nell'acqua, non stiamo qua a invitarti in una catapecchia dentro le mura per convertirti. No, 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 no. Amici. Va bene? Ecco, il problema è che le chiese nel mondo oggi non riescono a vincere il mondo, non riescono a evangelizzare perché devi far parte di una chiesa, di quattro mura. Poi quando vai lì ti siedono, tutti ti sorridono e poi ti ignorano per i prossimi 30 anni. Capito? La vera chiesa si mangia insieme, si adora insieme, ci si aiuta, la sorella è incinta, non c'è marito, l'aiutiamo, ma non aiutiamo con pacche sulla schiena, ciao Dio ti aiuti, addio. Portagli del pane, valla aiutare, deve partorire presto, andiamo all'ospedale a aiutarla. Questa è la Chiesa. Diciamo, no, non dico la Chiesa di 1000 persone, le comunità. Noi siamo tantissime comunità. Ora, una comunità non è responsabile di un'altra comunità. Sì, nella stessa nostra Chiesa, ma ogni comunità devono aiutarsi dentro, tra di loro. Ci siamo? Quindi, quando evangelizzi, un altro punto quando evangelizzi. Dice, devi evitare cosa? Le liti dottrinali, stile Testimoni di Geova, così. Perché sono il trucco del nemico per chiudere la porta. Come dice secondo Timoteo capitolo 2, va bene? Evitare le liti, 23-26, scritture che tutti conoscete, però dovete ricordarvi di questa scrittura quando evangelizzate. Dimmi, Angela, ce l'hai lì?
Secondo Timoteo 2, 23-26. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Secondo Timoteo 2, 23-26.
Ecco, stile classico del Signore di Geo è litigare. Non so come fanno a vincere discepoli questi qua. Io non ci riesco a vincere discepoli convertiti litigando. Devi amarli, amare le pecore. Specialmente una persona che sta cercando di dargli Gesù che non è salvato, non litigare nel nome di Gesù Cristo. La cosa migliore che puoi fare è andartene via. Che due che lì non vinci mai una lite, è impossibile.
No, solo si indurisce il cuore.
Credi che tu puoi umiliare una persona che finalmente dimostri che ha torto e puoi guidarla a Gesù, ma stai sognando occhi aperti e chiusi. Ok, ultimo, guarda, c'è ancora l'ultimo punto, poi chiudiamo perché ci serve troppo da dire. Fratelli, mandateci le domande che così vi diamo le risposte del poco che possiamo, no? Invitare le persone a casa, ok, quando evangelizzi, non è prudente. Non dovresti invitare a casa nessuno quando prima volta che le incontrate. Vabbè, se li ritenete degni di un invito, allora invitateli al prossimo incontro in un posto migliore, una caffetteria o nel parco dove siete, se il tempo è bello, se non si gela, non si trema, una caffetteria dove puoi bere una bella tazza di tè, con quel tè hai pagato il tavolo. E poi li aspetti e chi viene, viene. Hai invitato 100 persone, vedi se spera che il 10% vengano. Se inviti 20 persone, spera che 2 vengano. È così la cosa. Se tu inviti 20 e 2 vengono, ti è andata bene. Non vi lamentate, fratelli. Caspita, io, un fratello ha scritto, io ho invitato, non è venuto nessuno. È così la storia. È così. Il pranzo è pronto, invitati, però invitati non sono venuti, è così, abituatevi. E poi un'altra cosa, evitare il pane e i pesci. Evitate il pane e i pesci. Cioè, se voi incontrate, avete invitato questa settimana 100 persone alla caffetteria X, dove andate lì tutti i giorni alle 4, alle 5, alle 6, alle 6, quello che è, ok, evitate il pane e i pesci. Giovanni 6, 26. Ce l'hai, Angelina, lì?
Sì.
Nella lista?
Gesù rispose loro, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Giovanni 6, 26.
Cosa significa questo? Non date pane e pesci, sennò, come dice Gesù, voi non mi cercate per i miracoli o per la salvezza o per la verità, ma per mangiare, per il Dio stomaco.
Perché noi abbiamo fatto questo sbaglio. Abbiamo invitato pecorelle.
Caspita.
E poi, visto che sono venute alla caffetteria, abbiamo sentito che è il nostro dovere di pagare, perché noi siamo cristiani, dobbiamo essere buoni, pagare per loro, essere amorevoli. E tutti contenti, quelli bevevano, mangiavano, e poi prossimo incontro di nuovo, volevano che paghiamo noi, e così via. Abbiamo imparato che non vengono per Gesù, vengono perché ricevono cose gratis.
Sì. Certo che possiamo pagare una volta o due volte, però dopo un po' i soldi finiscono, non è che possiamo, cioè, specialmente se arriva in 10, in 15.
No, ma è una strategia sbagliata.
Sbagliata.
Perché non crescevano spiritualmente, no. Si vedeva che era strategia sbagliata.
No, assolutamente. E quindi anche c'è un altro problema, che tu dai l'impressione che spendi e espandi, dai l'impressione che paghi per convincere a convertirsi.
Sì, sì, sì.
Paghi per la conversione.
Anche
per,
quello, sì.
È apparso anche questo.
Sì.
Allora abbiamo detto qua, ci siamo consigliati, non sapevamo come fare, perché noi siamo maleducati, di 10 persone, cosa bevete e cosa mangiate? Una volta, due. E poi vai da Dora, da finanziere, dice, oh. Qui siamo rovinati.
Qui siamo rovinati.
E poi la gente beve e mangia quello è anche abbondante. E noi sai, ti compri una tazza di tè, un caffè, cercare di risparmiare. Quelli va bene, un panino, una pagnotta. Ma quindi anche c'è problemi. Ma no, non è tanto quello, perché uno può anche sacrificarsi. Però il fatto è che era controproducente. Mangiavano e se ne andavano. È un po' come Gesù dice, venite per i pani e per i pesci, va bene, Giovanni 6, 26. Se volete mangiare, d'ora in avanti, non saranno più i pesci. Sarà la mia carne da mangiare, va bene, e da bere il mio sangue, va bene. E allora abbiamo imparato a fare i sbagli. Noi cosa facevamo? Quando arrivavamo al luogo dell'incontro, prima arriviamo uno alla volta, quello che era, passavi dal bancone, dov'è, ordinavi la tua cioccolata, il tuo caffè, te lo pagavi, va bene, e poi te portavi la tua tazza al tavolo. E le pecore che venivano, self-service, va bene, e quindi, oppure arrivare un po' in anticipo, ordinare la bevanda in anticipo, e poi tutti quelli che arrivavano, ognuno si ordina il suo. Ed è andato molto meglio, quelli che venivano solo per la Bibbia, non per la magnata. Questo è un piccolo suggerimento. Quando hanno superato tutte le prove e vi fidate che vi fidate, sorelle, non invitate un uomo a casa vostra, come quella sorella che ha invitato un uomo e poi l'uomo la voleva uccidere perché non si faceva violentare. Capito? Attenzione, sorelle, va sì, bene, sì. Chi c'è un orecchio... Vabbè. Una sorella non deve invitare un uomo per evangelizzarlo a casa sua.
No, mai.
Va bene? Questo dovreste saperlo, sorella. Ve lo devo dire
io.
No,
ma lo hai detto sempre, da anni che lo dici. Dico, quindi quella sorella sapeva meglio.
Oh. Allora, ma comunque anche se è una donna con una donna, un uomo con un uomo, eccetera, anche quello, o una coppia con una coppia, anche quello non dovete invitare a casa vostra troppo facilmente. Va bene? E bisogna provarli prima di incontrarlo al parco, nella caffetteria, eccetera. E dopo, quando sentite che potete fidarvi, allora potete invitare a casa vostra. Deve passare tempo, perché ci sono falsi fratelli in giro. Giusto? Nel nome di Gesù Cristo. Angela,
amen.
È meglio che ci fermiamo qui, cosa dici?
Ci sarebbe tanto da dire, ma nel corso biblico abbiamo anche... messaggi molto dettagliati su questo, quindi chi vuole sapere di più potete seguire il passo 4 del corso biblico, anche se lo avete già sentito, alcuni forse volete riascoltarlo perché è sempre utile.
Probabile troverete le risposte a tante domande.
Sì, sì.
Se avete, comunque, se nonostante avete domande, scrivete, sì. Che noi cercheremo di rispondervi in base alla nostra piccola esperienza, va bene? Che tante lezioni io le ho imparate sulla mia pelle dopo tanti tanti anni, e allora sai come si dice, un asino più giovane impara dall'asino più vecchio. Nel nome di Gesù Cristo, amen.